dove? Questo è che io mi sentite, sì, ecco. Dunque, ci sono, nel quadro degli esercizi, ci sono le meditazioni e ci sono le istruzioni. Le meditazioni sono quelle del sacerdote. Stamattina ha fatto la meditazione. Adesso la mia è un'istruzione. Che cosa vuol dire? Che differenza c'è? Vedete, quando noi meditiamo, e io spero che tutti facciate almeno un po' di meditazione al giorno, spero e vi auguro di mettervi con buona volontà a fare un po' di meditazione. Le preghiere del mattino le dite, no? Ecco, nelle preghiere del mattino lasciate 5 minuti, 10 minuti alla meditazione. La meditazione si fa così, si legge, prendiamo il Vangelo, prendiamo le lettere degli Apostoli, prendiamo l'imitazione di Cristo, prendiamo le cose più sicure. Leggiamo una frase, leggiamo un periodo, leggiamo un capitoletto, ma breve, breve, non cose lunghe. E poi ci pensiamo sopra, ci mettiamo sopra a dire, e io, di fronte a questa verità, come mi comporto? Perché è là, sapete, è là l'importanza della Sacra Scrittura. Vedere quello che dovremmo fare, sentire quello che il Signore dice al popolo ebreo, o anche a noi tutti, eccetera, sentire quello che è la legge, quello che è il bene supremo, e dire io a che punto sono. L'ho capita prima di tutto, perché la prima cosa che abbiamo da fare noi è adoperare l'intelligenza. Siamo uomini perché abbiamo l'intelligenza e la volontà, se no saremmo animali. Gli animali hanno l'istinto, vanno avanti con l'istinto benissimo. Il Signore li ha creati così bene che hanno degli istinti che sono meravigliosi, però sempre istinto. Noi no, abbiamo la ragione, abbiamo l'intelletto, abbiamo il cervello. Facciamolo tutti usare questo cervello. Non facciamo le cose stupidamente, così, tanto per fare, perché siamo abituati a farlo, perché tutti i giorni dobbiamo fare questo. No, adoperiamo sempre l'intelligenza. È un grande dono che il Signore ci ha dato sempre. È quello che ci distingue dagli animali. Perché mangiare mangiano anche loro, digerire digeriscono anche loro, moltiplicarsi si moltiplicano anche loro. Ma capire no. Sapete l'importanza di poter capire? La nostra intelligenza è capace di comprendere. E se noi non la adoperiamo, siamo degli scemi proprio, diventiamo come gli animali, senza nessun intelletto, solo con l'istinto che mangiamo, ci moltiplichiamo, andiamo a dormire, ci alziamo, tutto come fanno gli animali, tale e quale. Però è una bella differenza, sapete, quello che fa l'uomo e quello che fa l'animale. L'animale è senza intelletto, l'animale fa per istinto. Certo che è meraviglioso il Signore, perché ha creato gli animali con degli istinti così pronunciati, con degli istinti così ben fatti, proprio che anche noi li adoperiamo questi istinti degli animali. Ci tornano conto qualche volta, sono utili, ma sono animali, non ragionano. Ecco perché la Sacra Scrittura dice animali sono con percipit que spirituali assunto, e ve lo traduco subito. Scusatemi che ve li dico a volte in latino, perché li ho studiati in latino, li ho letti in latino e me li ricordo in latino, dopo faccio la traduzione. L'uomo animale non capisce le cose spirituali, è solo carnale l'uomo animale. L'uomo animale mangia, dorme, si moltiplica, va bene? Ma non sa di farlo, non ha l'intelletto, non capisce. Animali sono non percipiti, non può capire quelle che è l'uomo che si inabissa nelle cose materiali, che pensa solo al mangiare, al bere, a lavorare anche se volete, ma non guarda mai un po' in alto, non alza mai la testa verso il cielo, perché il lavoro ci fa guardare la terra, ci fa guardare verso il basso, è giusto, perché se no non si lavora, no? Almeno ci sono gli astronomi che guardano i segni, ma sono sempre cose materiali. Ma quello è l'uomo animale, quello è l'uomo che deve per poter mangiare, per poter vivere, per poter anche fare questo. Però noi abbiamo la parte spirituale, noi abbiamo un'anima immortale. Gli animali quando muoiono basta, è finito tutto, loro non sopravvivono, la loro anima, hanno un'anima anche gli animali, ma è un'anima animale che muore con il loro corpo, noi no. Noi abbiamo avuto principio, perché sennò saremmo Dio. Dio è l'unico che non ha avuto principio e non avrà mai fine. Ma invece noi abbiamo avuto tutti i principi, perché siamo delle persone umane, ma non avremo più fine. Non avremo più fine. Io vorrei, no, è meglio che non mi rispondiate, ma domandatevi a voi stessi, voi soprattutto papà, mamme che siete qua di fronte, nonni, come che volete, quante volte ragionate con i vostri nipoti, con i vostri figli, vuol venire padre, di queste cose? Io mi domando. Venga, padre. Ma se non vuole lasciarlo stare, lascia che vada dove voglio io. Tu che stavamo parlando di cosa? Mi è andato lì il pensiero adesso.
Della madre, siete nonne,
siete madri.
Sì, beh, andiamo.
Abbiamo
un principio. Noi abbiamo avuto tutti i principi, tutti. Siamo nati da un papà e da una mamma. L'anima l'ha creata il Signore. Ricordatevi, genitori, che le anime dei vostri figli le ha creati direttamente Dio. Voi avete dato loro il corpo, ma l'anima viene direttamente da Dio. Ecco la grande responsabilità dei genitori, grandissima responsabilità. È come il Signore vi dicesse: guarda, io te lo do questa persona, è una persona, quando c'è il corpo e quando c'è l'anima è una persona, te la do, ma non te la do perché tu faccia quello che vuoi di questa persona. Non te la do perché tu sia dispotico, che tu dica no, io voglio che tu faccia questo e questo e questo e quello devi obbedire. No, state attenti ai genitori che siete qua davanti a me, guardate bene e studiate i vostri figlioli, guardate che inclinazione hanno. Perché tutti nascono con inclinazioni buone e con inclinazioni cattive, tutte, anche noi siamo stati così. Dopo abbiamo avuto i genitori, dopo abbiamo avuto i sacerdoti, dopo abbiamo avuto tante persone che ci hanno insegnato come fare, quello che si deve fare, quello che si deve eliminare. Non è mica facile, sapete, il mestiere di genitori. È un mestiere difficilissimo. Perché avete delle creature viventi con un'intelligenza propria, perché non sono stupidi i figli, anche se voi credete di poter comandare loro, ma state attenti che vanno rispettati, vanno rispettati. Va studiato anche nei figli che inclinazione hanno, a che cosa sono portati. Se poi diventano adulti ancora di più, perché non sono cosa vostra, non sono possessione vostra. I genitori non devono dire questo è mio figlio, perciò sono io padrone di lui, no? Dispiace. Il padrone è Dio. E ogni figlio deve fare la strada che il Signore vuole. Insieme, insieme studiamo che cosa vuole il Signore. Insieme guardiamo quello che è bene e quello che è. Ma soprattutto, soprattutto, insegniamo, diamo il buon esempio prima di tutto. Prima di tutto il buon esempio. Perché è inesorabile, sapete, è inesorabile. Noi siamo dei grandi animali, ma imitatori. Imitiamo sempre, anche da adulti imitiamo. Cos'è la moda? Ditemi. Che cos'è la moda? La cosa più stupida al mondo che ci sia è la moda, no? Se voi guardate, ma perché quello mette l'abito in quella maniera come una tunica, oppure quello ha i calzoni in quella forma, allora perché la moda dobbiamo fare tutto questo lavoro? Io ero ribelle soprattutto, che ribelle che ero da ragazza. Si usa così, neanche morire non mi potevano mettere una cosa che si usava. Perché devono essere una pecora del cliente, dicevo io. Lo fanno gli altri, io non lo faccio, appunto perché lo fanno gli altri. Ero ribelle, sapete, ero ribelle proprio. Io il vedere, perché lo fanno tutti così, che lo faccio anch'io, ma neanche morire, io devo fare diverso, dicevo, perché io sono io e loro sono loro che facciano. È importante ai ragazzi di essere indipendenti, di non seguire come degli asini, come degli animali, la truppa così. A volte è comodo, a volte, perché si fa meno di pensare, va bene? Si fa meno di pensare e si segue la truppa, si segue il seguito e va avanti. No, no. Ai vostri figli, ai vostri alunni, ai vostri nipoti, a quello che avete, insegnate loro a essere se stessi. Dite loro, sei unica al mondo, non c'è nessuno come te. E non devi imitare gli altri. Devi vedere quello che va bene per te e quello che il Signore vuole per te. Perché il Signore ti vuole unico, ti stima il Signore. Perché i ragazzini hanno bisogno proprio di sentirsi stimati. Se sono stimati, se si ha fiducia in loro. E io ho passato un'esistenza in mezzo alla gioventù e ho una pratica unica. La cosa migliore per ottenere che si comportino bene, che facciano bene, è stimarli. A volte si abbattono, a volte dicono no, non sono capace, così. No, non è vero, sei capace, sei intelligente, lo puoi fare e fallo tu, non ripetere quello che fa il tuo compagno. Non seguire la moda così, appunto perché tutti seguono così, io non la seguo. Io ero ribelle da ragazza, sapete. Se si usava un certo genere di, non so, di gonna oppure di in testa, di cappello così, io non lo portavo di sicuro. Lo portano tutti, io dicevo, perché devo fare quello che fanno gli altri? Io sono me stessa. Date loro importanza, date loro importanza, a tutti, piccoli e grandi. Mettono le ali ai piedi. Quante persone io ho visto rovinate, quante persone che non hanno fatto un buon esito nella vita. Perché? Perché non hanno avuto nessuno che avesse fiducia in loro. Don Bosco, oh, questo è un maestro in queste cose. Don Bosco dava una responsabilità ai ragazzi, una stima aveva per i ragazzi. Pensate che quando venivano, entravano nel suo ufficio così, lui si alzava in piedi, si alzava in piedi. Se li incontrava anche per strada così, toglieva il berretto che aveva, rispettava i giovani come la Fonseca, come gli adulti, e loro si sentivano importanti con Don Bosco, ecco perché otteneva quello che otteneva Don Bosco. Lui ha insegnato questo, di stimare i giovani, di dare loro grande importanza. Sono le persone adulte di domani, mettono adesso le basi del bene e del male, ma noi dobbiamo avere fiducia. E otteneva miracoli Don Bosco in questa maniera. Invece guardate, se volete proprio non ottenere niente, mostratevi dubitanti, che ma tu che cosa sei capace di fare? Non sei capace di fare niente, no. Guardate, li tirate giù di morale e dicono: tanto sono un lazzarone, non faccio niente, li ho sentiti secoli. Tanto mio papà e mia mamma non credono in me, dicono che sono un lazzarone, almeno lo faccio. Ne ho sentiti parecchi di questi, anche ragazze e ragazzi, perché sono sempre state in mezzo alla gioventù, non solo la gioventù femminile, ma anche la gioventù maschile. È così, invece dare fiducia. Don Bosco voleva che dessimo fiducia ai giovani. Ma io sono sicura che tu ti comporterai così e così. E intanto dicevano che dovevano comportarsi, la furbizia di Don Bosco. Cioè, sono sicura. Loro si sentivano importanti, si sentivano che avevano la fiducia di un sacerdote, di un direttore, di un... facevano miracoli, Guardate che questo è un discorso che tocca a tutti. Papà, mamme, nonni, nonni, zii, tutto. Perché tutti abbiamo da che fare con la gioventù, è vero o non è vero? In una maniera o nell'altra. O perché siamo insegnanti, o perché abbiamo i nipoti, abbiamo i figli, abbiamo tante. Siamo in mezzo alla gioventù, grazie a Dio che siamo in mezzo alla gioventù, perché cosa fare il nostro mondo? E questo dobbiamo pensarlo, questo. È bellissimo. Il Signore ci tratta tutti con una grande importanza. Tutti. Per Lui, è vero che Lui sa anche che cosa saremo domani, dove andremo a finire domani. Lui vorrebbe il bene, e Lui anzi vuole il bene di tutti. E se noi siamo a volte trasgressori e non seguiamo quello che Lui vuole, sbagliamo sempre, sbagliamo sempre. Ad ogni modo, guardate, leggiamo qui. Io, gira di gira, vediamo cosa. Vorrei proprio parlarvi di questo. L'inno alla carità. Che cos'è che, dove saremo giudicati noi quando moriremo? Sulla carità. Sulla carità. Se abbiamo amato Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutte le forze. E il prossimo come noi stessi. Per amore di Dio. Perché solo per amore di Dio riusciamo ad amare certo prossimo che magari non è per niente amabile, non è neanche simpatico. Ecco, non seguiamo la simpatia, l'antipatia. La simpatia e l'antipatia sono movimenti del nostro cuore, della nostra mente, che poi non ci portano mai alla verità. Non ci portano alla verità. Io non so se voi abbiate fatto questa esperienza di vedere una persona, dire guarda che simpatica è, poi di praticarla e di dirle ma metto in dubbio che sia simpatica. Invece quando vedete una persona dite è un figlio di Dio, una figlia di Dio, è un'anima immortale, perché noi abbiamo avuto principio ma non abbiamo fine. Lo pensate, questo che siamo immortali, che non moriremo più, moriremo il nostro corpo, lo lasciamo qua, ma la nostra anima no. La nostra anima è immortale, Noi abbiamo avuto principio, ma non avremo fine. Che cosa stiamo costruendo qua su questa terra? Il nostro futuro eterno. Se voi siete qua di esercizi spirituali, lo siete perché avete capito che avete un'anima da salvare, un'anima immortale, e dite, beh, è meglio che vada a sentire bene che cosa devo fare qui per avere la vita eterna, perché quello che mi interessa è la vita eterna. Qui siamo di passaggio, abbiamo tutti una certa età, sì, ci sono anche dei giovani, ma abbiamo già parecchi anni dietro, sulle spalle, e noi non sappiamo quando il Signore ci chiamerà. Noi non lo sappiamo. Raramente il Signore ha comunicato a qualche santo, a qualche santa, il giorno in cui lui sarebbe venuto a prendere l'anima, il giorno della morte. Sono rari, sapete, rarissimi questi casi, eccezionali proprio. Noi no, ma noi sappiamo però con certezza che non abbiamo hic manentem civitatem, cioè non stiamo qui per sempre, siamo di passaggio, cari. Voglio o non voglio, ci piace o non ci piace, è così, facciamo il nostro piacere. Cosa vogliamo? Quando abbiamo tanto male, io non so se voi avete provato ad aver tanto male, dolori forti così, accidenti, si dice quasi quasi sia meglio morire, quasi quasi, a volte si dice, a volte no, ma secondo, perché siamo qua di passaggio? Noi non siamo fatti per la sofferenza, noi siamo fatti per la gioia. Noi, il Signore ci ha creati per il paradiso. Siamo qui di passaggio, è una piccola prova, un piccolo esame che il Signore ci fa vedere se dopo ci può premiare. E il premio è meraviglioso, il premio è la vita eterna che non finirà mai. Non pensate a questo, io sono qua di passaggio, ma la mia anima è immortale, la mia anima non morirà mai. Io come persona non morirò mai. Ci sarà sì il distacco momentaneo del corpo dall'anima, ma domani ci sarà la risurrezione anche dei corpi, e credetecelo quello, la risurrezione della carne è una delle verità della fede. Noi risorgeremo, cari, risorgeremo quando vorrà il Signore, quando finirà il mondo. Noi risorgeremo. E come? Se siamo salvi, avremo un corpo bellissimo, un corpo perfetto, un corpo come l'hanno quando si fanno vedere i santi del paradiso, che sono tutti belli, tutti perfetti, anche se qua in questo mondo erano buzzini, non tanto belli, magari erano un po' sciancati o così. No, i suoi sono perfetti, il paradiso. In paradiso c'è la perfezione. La nostra meta, cari, è il paradiso. Non lasciamolo scappare. I giovani mi diranno, fate la pesca, chissà quanto. Non lo sappiamo. I vecchi muoiono tutti, ma anche tanti giovani si muoiono. Anche tanti giovani. Purtroppo, magari sotto un'automobile, magari facendo delle cose, oppure con certe malattie improvvise, certe. Ma tra pesca, noi non sappiamo. Il Signore ha voluto che noi non conoscessimo il giorno della nostra morte. Sono rari anche i santi che hanno ricevuto dal Signore la data precisa della loro morte. Rari, rarissimi. Perché? Perché il Signore non vuole questo. Vuole che noi ci fidiamo completamente di Lui. E non state neanche a ascoltare tanto. Guai se non ci fossero i medici. Ma a volte, poveretti, sbagliano anche loro. Io ero in ospedale, bravissima, e i medici, con tutta la buona volontà che avevano e con tutta la pena, perché ero giovane allora, molto giovane, dicevano poveretta. E allora le mie superiori hanno detto, ma è meglio che la portiamo a casa, morire a casa, sì sì, e dice, non c'è più niente da fare. I medici hanno detto, non c'è più niente da fare, portatela a casa. E mi portano a casa più morta che viva, me lo ricordo ancora. E siccome la guardia rovira non aveva preparato il letto, mi ha tenuto un po' seduta sulla sedia finché ho creduto di morire, non potevo stare seduta, dovevo stare distesa. Queste sono cose che non si dimenticano più tutta la vita. E va bene, finalmente questo letto è pronto, mi portano a letto. 8 giorni che stavano là, minuto per minuto, a vedere quando morivo. Ditemi, sono ancora qua, lo vedete anche voi, sono ancora qua. Perché si muove quando vuole il Signore? Non c'è nessuna malattia grave o non grave o quello che volete che ci possa uccidere se non vuole il Signore. Il Signore non lo voleva. Con grande meraviglia dei medici che mi hanno curato con tanto amore, io sono così riconoscente a quei medici, guardate, li ricordo ancora con tanto affetto, perché facevo anche loro pena, ero molto giovane allora, ero una suora molto giovane, e avevano pena di vedere che morivo così giovane. E mi curavano con tanto affetto, ho avuto sempre tanta riconoscenza, ho sempre tanto pregato per quei medici proprio. E poi, vedete, che cosa vuol dire? Viene mia mamma, credeva che stessi meglio, per portarmi a casa, e mi trovo moribonda. Allora l'hanno fatta dormire nel letto vicino a me, 8 giorni. Dopo 8 giorni ero fuori pericolo. Quando il Signore non vuole, non vuole. Possiamo fare per tutti i mali possibili e immaginabili. Noi siamo nelle mani di Dio. Mi hanno curato tanto bene, ma non avevano fiducia, perché dicevano non c'è più niente da fare. Non c'è più niente da fare, sono ancora qua. Voi vedete, ecco, quello che non sappiamo noi sono i disegni di Dio. Il Signore sa che cosa fare. Il Signore sapeva che avevo questa missione di trasmettere la verità, perché io ho solo questa missione, sapete, di trasmettere la verità. Gesù ha detto, io sono la via, la verità e la vita. Chi ascolta me si salva, no? Va bene. Io ho questa missione di trasmetterla. Cosa sto facendo? Trasmettendo a noi questa verità di fede. Che dobbiamo aver fede in Dio. Dobbiamo aver fiducia in Dio. Non c'è situazione, neanche la più grave del mondo, che Lui non possa dirimere e che non possa fare, portare a buon fine. E magari ci sono delle persone che stanno benissimo, per una cretinata sono morte. E io ero a volte esterrefatta proprio di questo, perché dicevo, ma guarda, con tutto il male che ho avuto, spedita dai medici perché morissi a casa, sono ancora qua viva. Quella mia consorella era bella, in forma, sembrava che stessi bene così, in 2-2-4, ma che è morto. Noi non sappiamo qual è la volontà di Dio, sapete? Noi non lo sappiamo, ed è meglio non saperlo, ed è meglio non saperlo. Però sappiamo una cosa, che il Signore è padrone della nostra vita. Ci ha creato Lui l'anima. Il corpo viene dai genitori, ma l'anima viene da Dio, direttamente da Dio. Si è creato Lui l'anima e sa qual è il momento che noi passeremo da questa terra, all'altra vita. Che è un'altra vita, sapete, al di là, non è che si vada in purgatorio, che si vada in paradiso, o disgraziatamente all'inferno, ma è sempre una vita. Noi abbiamo avuto principio, ma non avremo mai fine. Ci pensate sopra questo. Prima di agire, prima di scegliere una vita, prima di dire lo faccio o non lo faccio questo lavoro, è bene che agisca così o agisca colà. Io devo saperlo questo. Questo ha influenza in tutta la vita, anche le scuole elementari, anche le scuole medie. Sono ragazzini, domani diranno: perché non ho studiato che avrei potuto prendere questa strada invece che l'altra? È nelle tue mani, caro bambino, è nelle tue mani, caro studente. Hai voglia di studiare, hai voglia di dire. Un altro invece è portato al lavoro. Io ho visto tanti, anche miei consorelli, proprio portati al lavoro, con una genialità nel lavoro, ma non erano portate per la scuola. Nella scuola non riusciva, era un'umiliazione continua la scuola. E allora mettiamoli nel lavoro, assecondiamo quello che hanno voglia di fare. Ai giovani, studiate loro la loro intelligenza, studiate la capacità che hanno di capire, studiate la capacità manuale che hanno. Io mi ricordo delle mie consorelle che studiavano, sì, perché volevano anche le superiori che avessero una certa cultura, ma erano negate per lo studio, capacissime di fare delle opere d'arte in sartoria, in questo lavoro e quell'altro. Perché? Perché il Signore non dà tutto a tutti e non toglie tutto a tutti. Anche se avete figli, se avete nipoti, guardateli bene, studiateli, vedete come, in che cosa riescono meglio. Perché se uno non è portato per lo studio e intestarsi a farlo studiare, è farlo partire da una umiliazione all'altra, che dopo non ha più voglia neanche di vivere. Mentre invece è geniale nel lavoro, supponiamo, no? Anche il contrario, lavoro manuale, incapacissimi, capaci invece di studiare. È una responsabilità anche la nostra, sapete, di studiare questi giovani, di vedere che cosa possono fare, di vedere in che cosa sono, a che cosa sono indirizzati dal Signore. Perché è il Signore che sa, sapete, che ci crea in una maniera o nell'altra. È Lui che sa come stanno le cose. Perché ci crea delle persone che amano tanto lo studio, ma delle persone che proprio sono legate per lo studio e magari sono bravissime, e ne ho conosciute tante, bravissime in lavori manuali, artisti per lavori manuali. Ma il mondo è bello perché è vario. Se il Signore ci creasse tutti uguali, sapete che noia. Invece no, ci crea uno diverso dall'altro. Guardate anche tra fratelli, tra sorelle, quanto siamo diversi l'una dall'altra. Eppure siamo figli dello stesso papà e della stessa mamma. E viene da dirsi, ma come? Figli degli stessi genitori, ma guarda che differenza. Guarda che differenza tra l'uno e l'altro. Ma è bello così. Il Signore, se no, si onorerebbe prima di tutti lui a far tutti uguali in serie. Invece ci fa individuali. Pensate che anche voi ragazzi che siete qua, non c'è un ragazzo al mondo che sia uguale a voi, ma il mondo non solo in Italia, non solo nei vostri paesi. Noi siamo unici davanti a Dio. Ci ha creati con un'intelligenza fatta come ha voluto Lui, ci ha creati con delle capacità manuale. Alcuni, per esempio, io ho insegnato tanti anni, no? E vedevo le mie alunne, ma anche gli alunni, la capacità diversa di capire, la capacità diversa di agire, la capacità diversa di fare una cosa che invece che un'altra. Oh, lo si vede se siamo attenti, come Don Bosco voleva. Don Bosco aveva un grande rispetto della persona umana, sapete? Anche dei ragazzi. Pensate che quando entrava un ragazzo anche di quinta elementare, lui si alzava in piedi e si togliva il berretto. Don Bosco. Io non ci sto, ma come, sono ragazzi, sono persone umane, sono figli di Dio. Guardate che lui, io sono salesiano, è logico, la prima cosa che ci insegnano è il grande rispetto per gli alunni. Sono persone umane, sono amate dal Signore tantissimo. Dunque, se questo rispetto lo dobbiamo per gli alunni che sono in formazione, pensate fra di noi. Io ho visto delle volte dei capi lavoro, capi officina, capi lavoro forte, trattare male gli altri, trattare male i subalterni, quelli che erano sotto di loro. Ma mi era dato un male, ma mi sarebbe venuto da prenderlo per le spalle e da dire: ma lo sai che siamo tutti figli di Dio, non puoi trattare male nessuno. Ma quello non capisce niente. Un giorno che avevo fiducia con una persona, gli ho detto: ma guardi, non è il caso di agire così. Ma non capisce niente. Glielo spieghi. Glielo spieghi se non capisce niente. Io sono sicura che se lei ha la pazienza di spiegare bene quello che deve fare, lo capisce. E se proprio è negato, allora si dice: guarda, tu questo lavoro non lo puoi fare perché è un lavoro di responsabilità. Perché ci sono certi lavori di operai che sono importantissimi e dipende la vita di tante persone dal lavoro che fanno. Allora non si può lasciare in mano a uno che non sa. Allora lascia, fallo andare in un altro posto che non abbia questa responsabilità e metti qua uno che abbia la responsabilità. Perché nella vita bisogna essere responsabili sempre. Non possiamo dire: beh, adesso lo so andare, che vada come vada. No, noi non siamo animali, o siamo animali ragionevoli, ecco, e siamo figli di Dio. E non posso trattare male una persona, un subalterno, perché magari non ho capito perché ha fatto male una cosa. Anche coi figli. Quando voi avete fatto una grande sceneggiata, magari gli avete dato 4 sberle, cosa credete di aver guadagnato così? Niente. Se invece con calma dite: guarda, hai fatto così, hai sbagliato per questo e questo e questo motivo, la prossima volta non sbagliare più. Quello non sbaglia più, ha capito l'errore e vi è riconoscente e vi vuol bene in tutta la vita. Se no, finite col farvi odiare. Intanto non abbiamo il diritto di trattare male nessuno. Nessuno. Se noi pensiamo che ogni persona è Gesù, qualunque cosa avete fatto al minimo dei miei fratelli l'avete fatta a me. Ve le ricordate queste parole? Chi è che le ha dette? Gesù. Ricordatevi che le ha dette: qualunque cosa avrete fatto al minimo dei miei fratelli l'avete fatto a me. Allora se uno è un po' indietro che non ha capito, glielo spiegate. Se vedete che proprio non capisce, datele un altro lavoro. Infatti, non vi chiedete quello che lui non può dare, però sempre con grande rispetto. Rispetto. Anche i genitori devono rispettare i figli. Mi dite, qualche scapaccione qualche volta va anche bene, ma qualche rarissima volta, perché quando si dà più uno scapaccione leggero così ai bambini che ancora non sanno ragionare, i bambini ancora non hanno l'uso della ragione perfetto, quindi non sa. Ma agli adulti no, agli adulti si dice: guarda, questo e questo e questo è sbagliato, se vai avanti così no, sbagli. Lo capiscono. Ma se voi gridate, fate una grande sceneggiata, come ho visto fare tante volte da certe persone, una grande sceneggiata dicendo: stupido, cretino, non capisci niente, cosa fa quell'altro? Si abbellisce, non capisce che cosa deve fare e torna a sbagliare ancora. Spieghilo con calma, dice, guarda, questo è sbagliato, avresti dovuto fare così, la prossima volta fai così. O quello lì fai i passi da gigante per fare le cose giuste. Io ho sempre avuto a che fare con la gioventù, sapete, è figlia di Maria Auxiliatrice, immaginatevi quanti anni ho insegnato, ma a volte sostituivo anche le mie con sorelle, a volte, perché ero un po' eclettica, come si dice, riuscivo un po' in tutte le materie, allora non facevo solo la mia materia, ma a volte sostituivo anche nelle altre materie, così. Ma io ho visto, Don Bosco mi si è insegnato il grande rispetto anche dei bambini, anche degli alunni, anche delle persone. Ma io ho visto, ma sapete, a volte mi veniva perfino da piangere, perché vedevo sti ragazzi e ste ragazze tutte terrorizzate, se sbagliate vi correggete e cambiate e fate qualcosa. Ma dopo quello si dicono, io non vi dico niente, hai sbagliato, cambia, fai giusto, così. Vabbè, meno male, dicevano loro, che non fa. Perché quando avete fatto una grande sceneggiata, perché uno ha sbagliato, gli avete detto magari delle insolenze, gli avete detto che è cretino, che è stupido, eccetera. E che cosa avete ottenuto? Che si sente umiliato, che non sa come fare, perché non gli avete insegnato come, dove c'è l'errore. Invece che arrabbiarsi, insegniamo dove c'è l'errore. Diciamo con calma, guarda, così e così e così, ha queste conseguenze e non va bene. E allora cambia. Se quello si intestardisce, allora dici, no, allora guarda che sono costretta a prendere delle misure. Ma avvertitelo pure. Guardate che anche i ragazzi sono persone umane. Non sono bestioline da trattare con la sferza. Don Bosco diceva, si prendono più mosche con una goccia di miele che con un barile di aceto. L'avete provato? Io sì, sapete, tanto nella scuola ho provato questo. Si prendono più mosche con una goccia di miele che con un barile di aceto. Mettete là un barile di aceto, di mosche non ne vedete neanche una morta. Mettete là il miele, vedete tutte le mosche attorno. Ma perché? È una cosa logica. Con le buone dite, guarda, è sbagliato, così e così e così. Avresti dovuto fare colà. Ma perché dobbiamo gridare? Perché dobbiamo insultare? Perché dobbiamo dire parolacce? Abbiamo la pazienza di spiegare dov'è l'errore, dov'è il perché, per come. I ragazzi vi sono, gli alunni o le alunne vi sono grate, avete guadagnato la loro stima anche, domani hanno bisogno, non vanno mica da quello che urlava sempre, che li gridava, vanno da queste persone ragionevoli. Si trovano nelle difficoltà e dicono, beh, guarda. E così i genitori, sapete, la stessa cosa. Io ho visto dei genitori che uno sbaglia, pim pum pam, quattro schiaffi. E dopo cosa hai fatto? Quello non sa ancora che cosa, dove ha sbagliato e perché. Insegnate loro, guarda, hai sbagliato, hai fatto così, ma questo non va bene, avresti dovuto agire colà. Allora loro, io l'ho visto, quando si fa così, che magari sono abituati agli scapaccioni, ti guardano stravolati come dice, oh mamma mia, ma c'è qualcuno che si tratta bene. E ho provato questo, l'ho visto. Ho visto lo sguardo attonito dei ragazzi e poi lo sguardo riconoscente. Ma allora mi dice, ah, dice, perché ecco perché facevano, ecco perché abbiamo sbagliato. Abbiamo mica capito perché abbiamo sbagliato. Perché se voi urlate e date un altro scappaccione ma non spiegate il perché hanno sbagliato, come fanno a rimediare? È giusto o non è giusto? E così da adulti, sapete, la stessa cosa. Anche quando avete delle persone sotto che lavorano per voi, arrabbiarvi, non vale niente, non serve, le prendete e dite guarda così, 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 così. Se però non mettono la testa a posto, allora dite guarda mi dispiace, ma devo licenziarmi, oppure non è adatta per questo lavoro. Perché ci sono anche delle persone che cercano lavoro, il primo lavoro che trovano si buttano, ma magari non sono adatti per quel lavoro. Non sono adatte, perché mica tutti sono adatti a fare lo stesso lavoro, è giusto? Vi pare chiaro questo? Ditemelo. Sì. Ecco, ma la base, che cos'è la base? La carità. La carità, il rispetto della persona umana. Quei padroni, quei capi, quei bestie, quei insegnanti, che trattano male i sudditi, ma che perché? È un uomo come te, è una donna come te, perché la devi trattare male? Perché non ha la tua posizione? Perché non è padrona? Perché non ha i soldi come te? Oh no, guardate che non sono i soldi che fanno la persona per bene, non sono i soldi. È il cuore, è lo spirito, è l'intelligenza. E poi pensate sempre a questo: ogni persona umana è Gesù. Io credo che la chiave di volta sia questa. Se voi che dovete trattare con sudditi, che dovete trattare con operai, con questo canato, pensate, ogni operaio è Gesù. Ogni suddito è Gesù. Ogni giovane che lavora è Gesù. Come lo tratto? Beh, ha imparato anche Gesù a fare il mestiere di falegname, no? Da suo padre putativo che faceva il falegname, San Giuseppe. Credo che anche se era figlio di Dio, ma ha dovuto imparare anche lui il mestiere. Pensate che San Giuseppe urlasse, che San Giuseppe gridasse, che dicesse cretino, non capisci niente. Quante volte ho sentito questo io? Stupido, cretino, non capisci niente. Ed è una persona umana. Non sei una cosa che si fa. Don Bosco guai. Don Bosco non voleva. Don Bosco, pensate, rispettava di tutti. Entrava in una classe, oppure col berretto in mano, magari di quinta elementare, di bambini, veniva un mocciosetto di quelli là a parlare con Don Bosco, lui si alzava in piedi come fosse un avvocato, come fosse un professore. Perché? Perché lui, Don Bosco, santo, vedeva in ciascuno di loro Gesù. Sentite, il Vangelo non l'ho inventato io, però. C'è scritto nel Vangelo: qualunque cosa avete fatto al minimo dei miei fratelli, l'avete fatto a me. Ve le ricordate queste parole? Le ha dette Gesù, vero? Qualunque cosa avete fatto al minimo dei miei fratelli, l'avete fatto a me. Avete salutato quella persona, avete salutato Gesù. Avete fatto un piacere a quella persona, l'avete fatto a Gesù. Avete detto cretino a quella persona, avete detto cretino a Gesù. Anche i vostri figli, anche i vostri nipoti, anche i vostri mariti o le vostre mamme. Non possiamo. Ognuno è, per noi rappresenta Gesù. Come tratteremo Gesù? Facciamo questo punto di domanda, per favore, e provate a fare questo esame di coscienza. Ecco, adesso è andato fuori, invece che parlare, invece che mettervi a discutere, eccetera, o fare campanelli così, provate ciascuno a pensare, io, come tratto il prossimo, io come tratto gli altri, li tratto come fossero Gesù ogni tanto come fossero schiavi o cose del genere. Anche i figli, sapete, anche i figli. Perché quando voi avete dato una scappaccione al figlio, ma senza spiegare il perché ha sbagliato, non avete niente in tasca. Prendete il figlio e dice, vedi, hai sbagliato in questo e questo. Facendo così ci sono queste conseguenze. E vedrete i ragazzi fare, non ci avevo pensato. È logico, loro non si pensano alle conseguenze. Per niente non sono ragazzi, non pensano alle conseguenze. Facciamoli ragionare noi, facciamo toccare con mano quali possono essere le conseguenze di certe azioni, invece che dare uno scampaccione e dopo non sanno neanche più che cosa fare, perché non avete loro insegnato come devono comportarsi. Vi siete solo arrabbiati perché hanno sbagliato, perché hanno fatto qualcosa che non andava. Se invece state quieti, dite, guarda, facendo così non hai niente in mano, anzi rovini il lavoro. Invece fai quella, fai in questa maniera. Mamma, come sarebbe bello la famiglia così, cosa dite voi? Senza tante urla, senza tante grida, senza tante minacce, senza tanti schiaffoni che volano. Solo che ci vuole, sapete che cosa? Un grande dominio su noi stessi. Ecco che veniamo al quid. Se uno non è padrone di se stesso, vede una cosa sbagliata, si arrabbia, e allora che cosa fa? Urla, grida, dice improperi, dà scapaccioni, fa tutto questo. Perché non siamo padroni di noi stessi? Se uno vede uno sbagliare e dice no, guarda, con bontà, invece che fare così, se fai colà, hai va meglio una cosa, non rovini, eccetera. Quello ancora vi ringrazia e vi dice grazie, non l'avevo capito, grazie, non lo sapevo. E mi ricordo anch'io quanti scapaccioni ho preso per delle cose che non sapevo. E dopo rimanevo là attonita a guardare esterrefatta e dicevo, ma cosa dovevo fare? Ho preso lo scapaccione e non so ancora che cosa dovevo fare. Succede a tutti, no? Succede. Ma una volta erano molto più spicci, sapete, gli scapaccioni volavano una volta. Adesso sono più, in questo è meglio, i genitori sono più parchi di scapaccioni. Ma una volta era così, non avevi capito, non avevi fatto quella cosa via o no? Allora, domandiamoci, che cosa devo fare per migliorare? Che cosa vuole il Signore da me? Perché guardate che ognuno di noi ha una missione, ognuno di noi ha una mansione, ognuno di noi ha un disegno da fare, da realizzare, un disegno che da tutta l'eternità il Signore ha preparato per noi. Perché Dio, è eterno, è onnipotente e onnisciente. E da tutta l'eternità sapeva che noi saremmo nati e che oggi saremmo stati qua a ascoltare le parole di questa suora anziana, vecchia. Vi annoio? Ditemi, no? Vi annoio? Ditemi, se no. Perché mi sono accorta che sono diventata vecchia, sapete? Gli anni passano, Pensate quanti anni è che sto trasmettendo, ecco. La mia missione è questa, di trasmettere la verità. Gesù ha detto, io sono la via, la verità e la vita. E bisogna che ci sia qualcuno che la trasmetta. E la trasmetta in parole semplici. Non vuole il Signore paroloni, non vuole proprio. Non vuole le grandi idee, le grandi... No. Vuole che parliamo semplici, facili, in modo che tutti capiscano. Tutti. Anche gli analfabeti. E allora vedete, questa è la volontà di Dio. Anzi, questa è la volontà di Dio, che vi facciate santi. Il Signore vi vuole santi, vuole santa me, ma vuole santi anche voi. E come si fa a diventare santi? Facendo la sua volontà. ascoltando quello che lui ci dice, volta per volta. Esaminando bene quali sono i nostri doveri e cercando di farli il meglio possibile. Perché vedete, io ho provato con i miei alunni, ma ho provato a dare un compito da fare. Ci sono di quelli che buttano giù così, alla carlona. Ci sono di quelli che invece ce lo studiano. Se io avessi detto loro, guardate che questi compiti che voi fate adesso, io li porto dalla preside e li esamino alla preside, vedete subito che tirano la CRM, cercano di fare molto meglio, cercano di fare tutto meglio. È vero o non è vero? Voi fate un lavoro per voi, non c'è nessuno che controlla, lo fate meglio che sia possibile, più presto possibile. Se sapete che il vostro lavoro sarà controllato, sarà visto da una persona, da un'altra persona, è che ci mettete molto più attenzione. E non pensate che facciamo tutto per il Signore, non pensate che è Lui poi che esaminerà tutti il nostro lavoro. Qualunque lavoro facciamo, Lui lo esamina e Lui lo conosce bene e Lui vede se abbiamo messo tanta buona volontà o no. Tanto amore per Lui. Guardate, quando c'è qualcosa di noioso, quando c'è qualcosa di pesante, quando c'è qualcosa che se poteste fare a meno lo fareste volentieri, pensate che lo fate per Gesù. Pensate, questo lavoro Gesù lo vede che io lo faccio e lo faccio per amore suo. Lui è morto per me sulla croce, ha portato la croce così pesante ed è morto. E allora non posso fare questo per amore suo? Vi aiuta tanto, sapete? E si è lodato Gesù Cristo.